Uomini e profeti, liturgia della luce, con Goffredo Boselli e Gabriella Caramore.
Una buona domenica e una buona Pasqua da Gabriella Caramore con la nostra redazione Paola Tagliolini, Benedetta Caldarulo, i tecnici di oggi che sono a Roma Daniele Di Noia, a Torino Alberto Nonis. Una buona giornata di Pasqua, una buona giornata festiva a chi ci ascolta in questo momento, a chi ci ascolterà più tardi o in seguito o in podcast dal sito uominiprofeti.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio. Oggi, come avrete visto appunto dal nostro sito, come anticipavo ieri, dedicheremo questa puntata speciale di Uomini e Profeti, speciale anche perché staremo insieme da ora fino alle 10.45, a quella che abbiamo chiamato la liturgia della luce. Cioè, dedicheremo questo tempo a spiegare da una parte in che cosa consista la celebrazione della veglia pasquale, ecco, però lo faremo da più punti di vista, per così dire prenderemo due binari che si intersecheranno continuamente. Da un lato parleremo infatti della luce, della sua simbologia, della sua necessità per tutti gli esseri viventi, non solo sul piano fisico, perché la luce fa crescere, dà vita, come l'acqua, come l'aria, come il calore, ma la luce è sempre stata anche simbolo in tutte le tradizioni religiose, sapienziali, di conoscenza, di bellezza, di giustizia, di armonia, di sapienza. Ecco perché cercheremo di capirlo e cercheremo anche di capire in che modo appunto ha accompagnato sempre le esperienze del religioso e delle sapienze. Dall'altro lato però, questo è l'altro binario, con il nostro ospite che presenterò tra un istante, vedremo anche in che cosa consiste davvero una liturgia, prendendo a spunto, un po' come modello, la liturgia pasquale. Oggi le persone che frequentano le liturgie sono sicuramente meno numerose di quelle di un tempo, però è vero anche che sono mediamente più preparate rispetto anche a chi le frequentava solo qualche decennio fa, quando si assisteva a queste cose in maniera molto, molto passiva, come se si assistesse a dei riti magici sganciati dai contenuti di fede. Ecco, però nonostante questa maggiore preparazione credo ci sia ancora molto da capire, da spiegare e da capire anche nella storia. Allora abbiamo invitato a fare questo, ed ecco, negli studi Rai di Torino, Goffredo Boselli, che è monaco della comunità di Bose, è liturgista, autore di molti studi sui temi liturgici, ne voglio per ora segnalare uno solo, poi parleremo anche di altri, Il senso spirituale della liturgia, edito da Chica Ion. Buongiorno a lei, fratello Goffredo, e buona Pasqua.
Buongiorno e buona Pasqua a lei e a tutti.
E grazie per essere con noi in questa mattinata che per voi è
grazie a voi per
particolarmente
l'invito.
Festosa e festiva.
Sì.
Ecco però, allora cominciamo proprio da questo. Dicevo, il valore simbolico della luce, dalla teologia alla vita quotidiana. La luce è, appunto, dicevo prima, è qualcosa di elementare, basilare, però non basta.
Allora. Sì, direi che la luce è la realtà fondamentale della vita insieme all'acqua e non a caso nella veglia pasquale che commenteremo sono i due simboli fondamentali per dire la risurrezione. Sì, dove c'è la luce c'è la vita e dove c'è il buio c'è la morte, quindi cosa meglio, di quale metafora migliore che dire che la risurrezione di Cristo è come la luce che vince le tenebre, che squarcia le tenebre e la vita che vince la morte.
Ecco, quale metafora migliore, e poi forse su questo tema torneremo, perché appunto si tratta di simboli, immagini, metafore, quindi vedremo che ruolo hanno intanto nelle liturgie, ma anche forse nella vita del fedele. Ecco, però la luce è associata anche alla bellezza, non so, abbiamo credo presenti i racconti degli astronauti quando narrano questi grandi spazi bui e però come si emozionano quando vedono queste striature di stelle, le galassie, la Terra illuminata. E poi c'è la luce in pittura, i pittori non hanno a disposizione la luce ma attraverso i colori tentano di raffigurare la luce, le ombre. Ecco, quindi la luce ha questa potenza anche simbolica.
Indubbiamente, non a caso la luce è la prima creatura di Dio. Dice il racconto della Genesi al capitolo 1, che conosciamo, è un racconto fondamentale, dice: le tenebre coprivano l'abisso, Dio disse luce e luce fu. La luce è la prima parola di Dio ed è la prima realtà di Dio, a dire che quasi tutte le altre creature dipendono da questa prima creatura fondamentale che è la luce. La luce fa vedere ciò che esiste, per questo la luce è simbolo di bellezza, di vita, e quello che appunto lei ha giustamente evocato. E vorrei richiamare, forse per abbinare il vedere e l'udire, che forse la musica è quello che rende meglio l'idea della luce che squarcia le tenebre. Penso che i nostri ascoltatori hanno forse presente l'opera di Haydn, La creazione.
Sì.
E Haydn apre questa sua magnifica opera con un grande accordo in maggiore, ed è un accordo che è la metafora della luce che squarcia le tenebre. Ecco, se noi abbiamo presente questa immagine sonora e questa immagine visiva, abbiamo presente che cos'è la luce che squarcia le tenebre.
Ecco, lei ha fatto bene a citare Haydn. Noi abbiamo preparato altri brani, per la verità, poi forse se faremo a tempo ascolteremo anche Haydn. Però ecco, lei ha associato la musica come, se vogliamo, come metafora della luce, oppure anche viceversa. Però ecco, non è lo stesso, come dire, non c'è lo stesso rapporto fra musica e silenzio che c'è fra luce e tenebre, perché il silenzio fa parte della musica, no? Sì. Mentre le tenebre in qualche misura si oppongono. Ecco, credo che sia anche interessante seguire questi percorsi diversi.
Certamente, certamente. In ogni caso, noi dobbiamo stare a questa simbolica e non voler eccessivamente razionalizzare, sì, altrimenti perdiamo tutto il valore del simbolo. Sì. Io penso che constatare che non a caso l'autore di Genesi intuisce che la prima opera di Dio è la luce vuole dirci qualcosa di fondamentale rispetto a ciò che la luce è il contrario, cioè le tenebre. Ed è significativo che tutta la Bibbia associa Dio alla luce. In prima Giovanni si dice: Dio è luce e in lui non c'è tenebra. Oppure i cristiani nel credo confessano del figlio di Dio: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Quindi la luce per la tradizione biblica si identifica Dio come l'amore si identifica Dio. Quindi sono le due realtà fondamentali che nell'Antico e nel Nuovo Testamento dicono Dio.
Ecco, luce da luce, è curioso anche questo, che la luce è la prima creatura, ma è una creatura che a sua volta crea, o perlomeno dà vita, ecco, mantiene in vita, conserva la vita. Fratello Goffredo, anche in altre tradizioni, poi appunto in altre tradizioni, in altri racconti della creazione, e non soltanto, la luce è elemento fondamentale, è nelle Upanishad, è nei Veda, nel buddismo, no? Si dice l'illuminazione del Buddha.
Sì, indubbiamente è questa realtà simbolica. L'uomo si accorge che la luce è un elemento fondamentale, e quindi nelle religioni, che sono quel cercare il senso della vita da parte dell'uomo, che non è mai sazio di cercare questo senso della vita, trova nella luce il simbolo fondamentale. Noi siamo viventi, e per essere viventi abbiamo bisogno della luce, abbiamo bisogno del sole. Chi in casa nostra non si è mai accorto delle piante che si orientano verso la luce, che si muovono verso la luce. Noi viventi insieme alle piante tendiamo alla luce, noi siamo protesi, quindi quale migliore figura per dire la nostra ricerca di senso, la nostra ricerca del divino.
Ecco, fatto bene sia a richiamare anche questa quotidianità, no? Cerchiamo una casa con la luce, apriamo la finestra per vedere la luce, le piante impallidiscono se non c'è luce. E, ecco, la luce è vita. Noi vi abbiamo preparato molti testi, in parte testi biblici ai quali arriveremo ovviamente subito, ma alcuni testi che lei, fratello Goffredo, ci ha proposto arricchiscono, per così dire, questa dimensione della luce. Il primo che vi vogliamo proporre è tratto da Gaston Bachelard, La fiamma di una candela, in cui la fiamma, che è diversa dalla luce, però in ogni caso dà non solo illumina, ma dà calore e vita.
Un tempo, tempo dimenticato dai sogni stessi, la fiamma faceva pensare sapienti. Al filosofo solitario regalava mille sogni. Sul tavolo del filosofo, accanto agli oggetti prigionieri della loro forma, accanto ai libri che istruiscono lentamente, la fiamma della candela richiamava pensieri senza misura, evocava immagini senza limite. La fiamma diventava allora per un sognatore di mondi un fenomeno del mondo. Stavamo studiando in grossi libri il sistema del mondo ed ecco che una semplice fiamma, ironia del sapere, viene direttamente a proporci il suo enigma. Dentro una fiamma non vive forse il mondo? E la fiamma non ha anch'essa una vita? Non è forse il segno visibile di una creatura intima, il segno di una potenza segreta? Non contiene forse tutte le contraddizioni interne che danno ad una metafisica elementare il suo dinamismo? Perché cercare dialettiche di idee quando abbiamo, proprio alla radice di un fenomeno semplicissimo, dialettiche di fatti, dialettiche di esseri? La fiamma è un essere senza massa, eppure è un essere forte. Davanti ad una fiamma noi comunichiamo moralmente con il mondo. Persino in una veglia semplice qualsiasi, la fiamma della candela è il modello di una vita tranquilla e delicata. Certo, il minimo soffio la scompone, esattamente come un pensiero estraneo nella meditazione di un filosofo in meditazione. Ma quando giunge davvero il regno della vera solitudine, quando davvero suona l'ora della tranquillità, allora regna la stessa pace nel cuore del sognatore e nel cuore della fiamma. Allora la fiamma conserva la sua forma e corre dritta come un pensiero sicuro verso il suo destino di verticalità. Ma per il saggio che io immagino, l'insegnamento della fiamma è più grande dell'insegnamento della sabbia che frana via. La fiamma chiama chi veglia a sollevare gli occhi dal suo infolio, ad abbandonare il tempo dei doveri, il tempo delle letture, il tempo del pensiero. Nella fiamma il tempo stesso si mette a vegliare. Sì, chi veglia davanti alla sua fiamma non legge più. Pensa alla vita, pensa alla morte. La fiamma è precaria e vacillante. Questa luce basta un soffio ad annientarla, una scintilla a riaccenderla. La fiamma è nascita facile e morte facile. La candela che si spegne è un sole che muore. E la candela muore con dolcezza anche maggiore dell'astro del cielo. Lo stoppino si incurva, lo stoppino si annerisce. La fiamma ha preso il suo oppio dall'ombra che la serra. La fiamma muore bene, muore addormentandosi.
Fratello Goffredo, allora questa fiamma di una candela di Gaston Bachelard, questa è un'altra visione ancora della luce, perché la fiamma non solo brucia ma oscilla, no? Illumina e nasconde.
Certo, ho scelto questo testo di Gaston Bachelard, che è filosofo della scienza, della poesia, ha scritto anche tra l'altro delle pagine straordinarie sull'acqua. Ho scelto questo testo perché proprio nella veglia pasquale, e da lì sono partito, chi partecipa alla veglia pasquale all'inizio ha in mano una candela con una piccola fiamma. Sapete, il primo atto della veglia pasquale, di questa grande proclamazione della risurrezione del Signore, è accendere un fuoco, il fuoco nuovo. E questo è il primo atto liturgico della veglia pasquale. Poi semmai torneremo su questo fuoco, segno di passione, di ardore. E da questo fuoco viene acceso prima il cero pasquale e poi dal cero pasquale tutti i presenti che sono nel buio accendono ciascuno la propria fiamma. Che cos'è questa fiamma? Questa fiamma è un grande simbolo. Innanzitutto la fiamma illumina i volti. Queste persone, a volte centinaia di persone, poco per volta con questa fiamma in mano, con questa candela, si illuminano i volti. Ci si riconosce un popolo. Non sono solo a vivere, non sono solo a credere, non sono solo a credere nella risurrezione di Gesù. È il volto dell'altro che si illumina in me, non sono solo, ho bisogno dell'altro. Poi la fiamma, io credo, è un grande simbolo della fede anche. Bachelard lo dice, la fiamma è precaria e vacillante. Questa fede, questa fiamma, simbolo della fede, anche di questa fede nella risurrezione di Gesù, è una fiamma che illumina poco, illumina quanto basta, una fede che è anche fragile, il primo colpo di vento può spegnerla. Quindi è una fiamma che non è il sole. La fede non è come sole che illumina tutto, che spiega tutto, che dice tutto, ma è quel basta, la fiamma di una lampada per camminare pochi passi, per andare avanti, per cercare un senso, una direzione. E questo penso che sia, come dire, la fiamma, quella piccola fiamma, sia un simbolo fondamentale della fede nel Cristo risorto.
Sì, poi ci torniamo effettivamente su questo passaggio della liturgia pasquale, però a me continua a sembrare un po' diverso, perché mentre nella liturgia pasquale c'è un procedere dalla fiammella del singolo verso la luce dei tanti, qui appunto la fiamma rimane precaria e vacillante. È nascita facile e morte facile, dice Bachelard. La candela che si spegne è un sole che muore. Qui, come dire, è accolto l'accolta l'accensione della fiamma, così come anche il suo spegnimento, però.
Certamente, perché la realtà della vita è questa, che noi nasciamo e non a caso si dice quando una persona nasce viene alla luce
e poi si spegne, si è spento, una sorta di eufemismo. Sì.
Esatto, e quindi è una grande metafora questa fiamma e Bachelard la mostra tantissimo, quindi quando uno tiene in mano una candela con la fiamma accesa, sa che prima o poi si spegnerà, perché la nostra vita, appunto, per essere pienamente vissuta, deve aver presente la morte che ha davanti. Sì, noi siamo esseri mortali e la nostra condizione è quella di essere umani mortali, e negarlo è una follia. Sarebbe come dire che una fiamma è destinata a bruciare per sempre. Quindi dire sì alla vita significa anche accettare l'ineluttabile, come ineluttabile la fiamma che si spegne della candela. Anche nella vita ci sono realtà ineluttabili, e la realtà ineluttabile per eccellenza nella vita è la morte.
Ecco, questo naturalmente, come dire, crea qualche problema relativamente alla risurrezione, ma poi ci arriviamo. Ecco, però restiamo un momento invece sulla liturgia, Goffredo Boselli. Qual è oggi, in generale, dico, prescindiamo dalla veglia pasquale, una proposta sensata di liturgia in un tempo come il nostro? Occorre spiegare di più, spiegare meglio, lasciar cadere alcuni gesti, riproporne altri, perché... Allora, qual è il senso di riproporre gesti sempre uguali nel tempo, nati in epoche antiche? In fondo riforme liturgiche ci sono sempre state, però si torna sempre a una specie di celebrazione che si ripete, no? Che come un eterno ritorno.
Ha ragione. La celebrazione è un rito, la nostra vita è fatta di riti che si ripetono, ma io non credo che oggi la necessità sia quella di spiegare la liturgia.
Però lei la spiega sempre ogni anno alla vigilia di Pasqua.
È vero, la spiego sempre, ma in funzione dell'essere vissuta meglio. Cioè, l'aspetto dello spiegare ci sta, si chiama mistagogia nel termine tecnico, ci sta nello spiegare, ma lo spiegare serve solo per celebrare con sapienza, cioè per conoscere i significati e viverli dall'interno. Io credo che oggi, se da un lato è necessario spiegare, dall'altro lato è necessario far vivere meglio la liturgia da parte della Chiesa.
Meglio vuol dire con una maggiore consapevolezza.
Con una maggiore consapevolezza, ma anche con una maggiore capacità di celebrarla nella sua bellezza e nella sua semplicità. Io credo che il cristianesimo del futuro dipende in larga parte da quello che la Chiesa saprà fare della sua liturgia. Il Concilio Vaticano II ha rinnovato molto i riti, li ha semplificati, ma oggi, a più di 50 anni di distanza, è necessario fare un passo in più e rendere la liturgia della Chiesa più semplice, più eloquente,
però lei dice più anche semplici. Più bella.
E più bella, esattamente.
Più bella
significa essere capaci di celebrarla meglio, essere capaci di renderla più eloquente nella gestualità, nei gesti, nel muovere i corpi, nello spazio liturgico più bello, in canti più belli. E questa è una ricerca mai finita da parte della Chiesa, indubbiamente.
Senta, cominciamo allora con il ripercorrere questa liturgia della luce, o lucernario, come viene chiamata tradizionalmente, però ci introduciamo con un canto della tradizione della Chiesa d'Oriente, Christos Anesti, lo ascoltiamo in una versione tradizionale, poi lei ce lo illustrerà con qualche parola.
Christos Anesti ek nekron Thanaton, Patissas, Ketis etis mimasi, Zoin Arisamenos. Christos Anesti ek nekron, Thanaton, Patissas.
Fratello Goffredo, allora intanto qualche parola su questo canto tradizionale Christos Anesti, Cristo risorto.
Esatto, questo è il tropario della liturgia bizantina, si può dire che è il canto per eccellenza, il canto pasquale per eccellenza della liturgia bizantina. Le parole significano: Cristo è risorto dai morti, con la morte calpesta la morte e ai dormienti nei sepolcri fa dono della vita. E sentite che lo si ripete come un ostinato, quasi che fosse, quasi non per convincere ma per scendere in profondità.
Senta, prima di tutto ci dà ancora qualche cenno storico. Quando si comincia a celebrare appunto la Pasqua, la Vigilia e in quali forme?
Allora, noi abbiamo attestazioni da testi cristiani antichissimi, già nel secondo tempo, che ci dicono che i cristiani celebravano la veglia pasquale già nei primi tre secoli con preghiere, nitanie, canti dei salmi, letture dei profeti, fino al canto del gallo, dicevano. Poi attorno al IV secolo, quando il cristianesimo non è più perseguitato, è il periodo in cui veramente c'è la grande celebrazione della veglia pasquale, l'annuncio della resurrezione, cioè viene scritto quel canto che poi probabilmente commenteremo, il preconio, e abbiamo delle omelie di Sant'Agostino sulla veglia pasquale che sono straordinarie. Agostino definisce la veglia pasquale madre di tutte le veglie. Qui si inizia,
quindi, diciamo già nei primi tre secoli più o meno si
esatto. Al quarto poi si fanno i battesimi, i neofiti vengono immersi, ricevono il battesimo nella veglia pasquale. Poi già però a partire dal VI-XI secolo la veglia perde un po' il suo valore, è riservata al clero, la gente non capisce più il latino, poi i battesimi degli adulti non ci sono più perché si comincia a battezzare i bambini, e poi attorno, diciamo, al XII secolo, per dare solo alle grandi tappe, c'è un progressivo decadimento. Pensate che si comincia a celebrare la veglia pasquale al mattino del Sabato Santo, quindi si canta la notte beata quando si è al mattino. Poi il colpo mortale e decisivo, diciamo così, della veglia pasquale lo fa Papa Pio V nel 1556, quando vieta la celebrazione eucaristica dopo le 9 del mattino. E qui la veglia pasquale è addirittura portata attorno alle 7 del mattino, ricordiamolo, del Sabato Santo. Quindi
invece quando si ricomincia a...
Si ricomincia attorno agli anni 50, Papa Pio XII fa una grande riforma della veglia pasquale, grazie al grande movimento liturgico che ci fu quegli anni, e dà come facoltativa la possibilità di celebrare la veglia pasquale nella notte. E solo nel 55, con un'ulteriore riforma, Pio XII la rende obbligatoria nella notte, e fino alla riforma liturgica del Vaticano II, che la rende nello splendore, nella sua bellezza, come la troviamo oggi.
Ecco, quindi è una storia molto, molto travagliata, come si può vedere. Quindi la veglia pasquale, questa parola veglia è giustificata dal fatto che è la notte, però va anche sottolineato che il termine veglia è sempre questa importanza che viene data al vigilare, al vegliare, è una cosa che ricorre nel testo biblico in molte occasioni. Essere desti occorre, no?
Certamente, è una veglia perché, domandiamoci, perché i cristiani celebrano la Pasqua, la risurrezione di Cristo nella veglia? Perché la Pasqua ebraica era appunto avvenuta nella notte, e quando parlo di Pasqua ebraica intendo la liberazione di Israele dall'Egitto, quello che si chiama il passaggio del Mar Rosso.
Poi ci arriviamo anche passo passo, però insomma ecco, questo simbolo fondamentale del vigilare, che il monaco conosce bene, no? Anche essere desti, riposare sì, ma per essere svegli, essere presenti a ciò che si fa.
Esatto, il vigilare significa anzitutto non dormire quando tutti gli altri dormono. La notte, attenzione, non è solo il tempo del sonno, ma per qualcuno è il tempo della veglia. È significativo che Gesù nel Nuovo Testamento dice ai suoi discepoli continuamente: vegliate, vegliate, cioè vuol dire siate desti. Non vivete nel torpore, nell'intontimento. E Gesù parla in Matteo 24, dice: non fate come la generazione di Noè. Dice: nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e perirono tutti. E Gesù, richiamando la generazione di Noè, dice che bisogna accorgersi di tutto. Invece, cosa facevano quelli della generazione di Noè? Non facevano niente di male, ma vivevano semplicemente del soddisfacimento dei bisogni e degli istinti, mangiavano, bevevano, facevano figli. Invece, quando Gesù richiama il vegliare, il monachesimo ha sempre preso su di sé il significato del vegliare nella notte. Vegliare significa appunto non ridurre la nostra vita ad appagare gli istinti non non solo personale, ma anche gli istinti sociali che hanno il nome degli interessi, del guadagno, del vantaggio. Vegliare invece è accorgersi di tutto, avere la consapevolezza, essere responsabili, potremmo dire sì intero e non escludere nulla di te quando vegli, sii desto, sii consapevole, sii responsabile, questo significa vegliare. Vegliare è una decisione della volontà, non è l'impulso dell'istinto, per questo vegliare nella notte significa prepararsi alla fatica, alla resistenza, addirittura alla lotta contro se stessi, contro le proprie paure, contro le debolezze e contro il sonno, questa. Vegliare è poi esercitare l'intelligenza, vegliare è l'attesa, è l'esercizio del desiderio, vegliare, pensate, è anche il prendersi cura. Quante persone nella notte vegliano, le persone malate si prendono cura. E vegliare, infine, mi permetta questa ultima osservazione, vegliare è discernere il futuro e attendere il futuro, non lasciarsi sorprendere dal futuro. In Isaia si dice sentinella, a che punto è la notte? Ciascuno di noi deve essere in qualche modo una sentinella. A me viene sempre in mente quella bella frase di Rilke nella lettera a un giovane poeta che dice il futuro entra in noi per trasformarsi in noi molto, molto prima che accada. Ecco, vegliare è consentire che il futuro entri in noi molto prima che accada, non lasciarsi sorprendere, ma vegliare, questo significa.
Ecco, lei già ci sta dicendo molte cose, sì, che poi è vero, confluiscono in questa immagine della resurrezione, ma che sono anche tutti elementi che accompagnano, sì, certo, la vita del fedele, ma anche la vita di ciascuno di noi, cioè la luce che illumina, la veglia, l'essere desti e l'aver cura, il prepararsi, l'attendere il futuro o qualcosa del genere, insomma l'essere pronti. E, ecco, prima io l'ho interrotta mentre lei stava per dire che appunto ci sono dei testi, delle letture dell'Antico Testamento che e poi anche del Nuovo, che accompagnano la veglia pasquale, no? Ecco, con alcuni simboli fondamentali che sono appunto legati però alla notte, prima che si accenda la grande luce.
Certamente. La celebrazione della resurrezione di Cristo nella veglia pasquale, dicevo, nella notte, è perché appunto la liberazione di Israele dall'Egitto avvenne nella notte. In Esodo 12 si legge: notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dalla terra d'Egitto, e questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti i figli di Israele, di generazione in generazione. Per questo si veglia. Noi cristiani, con le nostre radici ebraiche, partecipiamo a fare memoria di quella Pasqua ebraica. Il Signore ha vegliato quella notte per far uscire Israele dall'Egitto. Allora Israele veglierà in ricordo di quella notte. Questo è il significato della veglia. Poi ricordiamoci che la resurrezione di Gesù avvenne nella notte. Poi torneremo su questo tema delle grandi notti, le quattro grandi notti del mondo. Nessuno è stato testimone della resurrezione di Gesù. Ci sono i testimoni del risorto, ma la resurrezione di Gesù è avvenuta nella notte. E nel canto, il precogno che si canta nella veglia pasquale, ci si rivolge alla notte e gli si dice: tu sola hai conosciuto l'ora. Quindi il vegliare la notte fa parte di questa proclamazione della resurrezione del Signore.
Ecco, però vede allora com'è importante che appunto si conoscano questi passaggi, questi simboli, questi messaggi, e allora diventa anche molto più interessante,
certo,
seguire una liturgia che non è solo appunto un accendersi di lumini, ma è, come dire, riconduce alla vita di ciascuno di noi, alle nostre notti, alle nostre fatiche, alle nostre necessità appunto, certo, di veglie. Comunque, tornando ancora al percorso storico, diciamo, ecco, questo cero, questi ceri che accende ciascuna partecipante alla liturgia, poi confluiscono nel grande cero, che
no. No, esattamente il contrario. Sì, è il cero pasquale, ah, sì, lo si accende dal fuoco.
Si e vede che non frequento molto le liturgie pasquali. Sì, che distribuisce la luce ai presenti.
Esatto.
Sì. Ecco. Allora questo cero, grande simbolo della luce di Cristo...
Questo grande cero, simbolo della luce di Cristo, è appunto acceso dal fuoco nuovo. Vi dicevo, il primo atto della veglia pasquale è accendere un fuoco, il fuoco della passione, il fuoco del desiderio anche. Ed è significativo il tema del fuoco, se ci pensate, chi di voi conosce un po' il testo dei Vangeli ha presente che Pietro rinnega di conoscere Gesù attorno al fuoco, la portinaia del palazzo del sommo sacerdote, e lì davanti a questo fuoco nega: no, io non lo conosco, non so chi sia questo Gesù. E in Giovanni 21 invece, dopo la resurrezione, Gesù chiede a Pietro: mi ami tu più di costoro? Attorno al fuoco, quindi il fuoco è il fuoco della passione, del desiderio, e da questo fuoco si accende il cero pasquale. Ricordiamoci, prima abbiamo accennato alla luce, che il fuoco è un'immagine del divino nella stragrande maggioranza delle religioni. La prima rivelazione di Dio in Esodo a Mosè è il roveto ardente, questo fuoco che bruciava senza consumare il roveto. Quindi il fuoco è manifestazione del divino. Da questo fuoco si accende il cero pasquale, questa grande colonna di cera che sarà conservato per 50 giorni pasquali come segno. Attenzione, non si dice che quella fiamma è il Cristo risorto, ma quella fiamma è segno del Cristo risorto, con tutto quello che abbiamo detto della fiamma.
Sono interessanti anche tutte queste cautele della liturgia, no?
Certo.
Il Cristo non è il cero, ma è il cero è il segno. Ecco, però perché abbiano efficacia questi simboli, forse effettivamente il senso potrebbe essere capovolto, cioè ogni essere umano è simbolo di quella possibilità di sprofondare dalla luce alle tenebre e poi di ritornare alla luce, quindi c'è un movimento, no? che forse quel cero così troppo fermo può magari un po' occultare.
È vero, è vero, c'è questo movimento, la vita è un alternarsi di luce e tenebre, indubbiamente, indubbiamente. Quel che conta è sperare in quella luce, in mezzo alla tenebre credere che c'è una luce, che una luce si accenderà, che qualcuno verrà a accenderci la luce, cioè, fuori di metafora, continuare a cercare il senso anche là dove il senso non lo troviamo. Questo secondo me è il significato dell'accendere una fiamma nel buio. In questo buio c'è una parola di speranza. I cristiani che celebrano in questo modo, con questa simbologia, la resurrezione di Cristo, dicono: attenzione, in mezzo a questa tenebra della tragicità della vita c'è una speranza, che è quest'uomo. La vita di quest'uomo, Gesù di Nazareth, è per noi una luce che si accende nelle tenebre. Il Vangelo di Giovanni dice: in lui era la vita luce degli uomini. Fuor di metafora, e questo in questo senso davvero la liturgia ha bisogno di essere spiegata per essere vissuta in pienezza, fuor di metafora noi diciamo: la vita di Gesù Cristo è per noi luce nella tenebra, una vita che ha avuto senso, e il senso profondo di questa vita vissuta per amore vince la morte, ogni forma di morte, ingiustizia, vendette, male in ogni sua forma. Nel modo in cui Cristo ha vissuto la sua vita, questa vita può essere luce, portatrice di senso.
Ecco, lei sta dicendo una cosa molto sottilmente, molto interessante, cioè la vita che Cristo ha vissuto e anche come morto, cioè l'innocente ingiustamente condannato, questo può essere portatore di senso. Sulla resurrezione poi, magari ci arriviamo verso la fine, diventa un pochino più complicato, però invece ecco, questa vita può significare, può avere un senso anche per altri e anche per quelli che invece nella notte sprofondano. Allora lei ci ha portato un altro testo, che invece questa volta è di Hölderlin, questo poeta profondamente tedesco, molto teologico anche, ma con una teologia quasi nascosta, che in filigrana mette in questione molti nodi centrali del cristianesimo, tra l'altro raccomando la splendida traduzione e cura che ne ha fatto Luigi Reitani per Mondadori, e credo che adesso stia per uscire un nuovo volume dedicato all'epistolario. Allora sentiamo questo canto del destino di Perione di Friedrich Hölderlin.
Voi errate in alto, nella luce, su tenero suolo, genii beati. Splendidi, aure divine vi sfiorano leggere, come le dita dell'artista, le sacre corde. Sciolti dal destino, come il poppante che dorme, respirano gli immortali. Pudico, in boccio timido avvolto, eterno, fiorisce per essi lo spirito. E gli occhi beati guardano, in placida eterna chiarità. Ma a noi è dato in nessun luogo trovar pace. Dileguano, cadono, nel dolore gli uomini, ciecamente, di ora in ora, come acqua da pietra a pietra lanciata, senza mai fine, giù nell'ignoto.
Questo canto del destino di Perione di Friedrich Hölderlin, tra l'altro è letta molto bene da Francesca Rizzi. Tutti questi testi sono letti in maniera particolarmente accurata. Ecco, Goffredo Boselli, ma a noi è dato in nessun luogo trovar pace, come se...
Sì, questo canto del destino, già la parola destino
è una condanna.
È una condanna. Noi cristiani non crediamo nel destino, crediamo nella responsabilità e nella libertà dell'essere umano. Hölderlin, avete sentito, c'è nella dolorosa oscurità vaga l'uomo, mentre gli dèi, la prima strofa, gli dèi sono nella luce. Contrappone questo di sopra, voi errate in altro, a questo cadono nel dolore gli uomini ciecamente, quindi anche qui il buio del ciecamente. Io anche qui vorrei richiamare la musica per spiegare un simbolo con un altro simbolo. Penso che qualcuno conosca la composizione di Brahms, che ha fatto di questo canto del destino di Hölderlin, e supera la cupezza, perché questo testo di Hölderlin è davvero cupo. Nella parte finale Brahms conclude la sua composizione con delle note di speranza, di luce, quindi arriva a interpretare questo brano con la speranza, con la luce, in un modo insuperato.
Ecco, forse possiamo anche dire, lei ha detto, noi cristiani puntiamo, non so, sulla responsabilità e sulla libertà, non solo i cristiani,
certo,
naturalmente,
certo.
Tutti coloro che credono nella libertà e nella responsabilità, ed è come se, ecco, forse questo credere nella libertà, sperare nella libertà e nella responsabilità potesse essere un piccolo fuoco anche per chi è perduto, per chi in nessun luogo trova pace, ecco,
Certo, io penso che ogni uomo abbia in se stesso la capacità di non soccombere alla tenebra, alla disperazione, ma di poter sperare contro ogni speranza. Io ripropongo qui, e poi ci torneremo, sul fatto che Quando si parla della risurrezione non si parla di una teoria, si parla della risurrezione di un uomo, Gesù di Nazareth, e la vita di quest'uomo può essere ragione di speranza anche per i non credenti, perché se un uomo ha potuto vivere quel che ha vissuto, oppure appunto rispondere a quella morte infamante di violenza che ha vissuto, lui l'innocente, ha subito e non ha risposto al male con il male, ma ha vissuto fino in fondo la sua condizione di vittima. Ogni vittima della storia può trovare in Gesù Cristo la sua speranza, vittima anche del male ingiusto, anche di quella quotidianità e, per dirla ancora, quella banalità del male che quotidianamente si vive. La vita di Gesù può essere la speranza anche per non credenti.
Sì, forse anche altre vite, no? Possono essere segni di speranza, però certamente questa è una vita come è stata raccontata, che è così, che ha una pregnanza molto forte. Allora, lei diceva che nella prima parte di questa liturgia c'è questa accensione delle candele dei singoli individui. Introduciamoci alla seconda parte della veglia con... giustamente lei ha segnalato la musica, con un Alleluia di Mozart che è tratto dalle Exultate e Jubilate, che è effettivamente è un grande inno alla gioia, se così si può dire. Allora, Goffredo Boselli, fratello Goffredo, siamo qui in questa mattinata di Pasqua a ripercorrere con fratello Goffredo della comunità monastica di Bose il significato, il senso della liturgia di Pasqua, della liturgia della luce, della veglia pasquale, e siamo arrivati più o meno alla seconda parte della veglia, che è dedicata, è chiamata la liturgia della parola. Allora, intanto, che cosa significa per chi non lo sa? E in che rapporto stanno liturgia e parola, lo diciamo molto sinteticamente, nelle tre grandi tradizioni cristiane, quella cattolica, quella protestante e quella ortodossa?
La parola nella liturgia della parola solitamente si dice quella parte della liturgia nel quale si ascolta la lettura delle scritture sante, quindi ha un'importanza fondamentale perché la Chiesa, il popolo di Dio, si raccoglie e ascolta la parola di Dio contenuta nelle scritture, e in tutte le confessioni cristiane questa parola ha un significato pregnante. Dall'inizio del cristianesimo fino ad oggi il Vangelo è stato proclamato da parte di tutta la Chiesa, ma la particolarità della veglia pasquale è che ha al suo interno la liturgia della parola la più estesa di tutto l'anno. Pensate, ci sono 7 letture dell'Antico Testamento, poi ci sono 6 salmi, dei cantici biblici, c'è la lettura dell'Apostolo e del Vangelo, quindi è una liturgia della parola estesissima. Certo, si può ridurre il numero delle letture, ma per dire che si aggiunge a proclamare la resurrezione di Gesù solo percorrendo, ascoltando le scritture. Soprattutto nel Vangelo secondo Luca, il risorto dice ai discepoli: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora i primi cristiani sono arrivati a confessare la resurrezione di Gesù, a comprendere il mistero della vita di Gesù ripercorrendo le scritture di Israele, quel che si riferiva a lui nelle scritture di Israele. Così nasce la fede pasquale, e così allora la Chiesa nella veglia pasquale riascolta le letture fondamentali per giungere a proclamare la resurrezione.
Dunque, naturalmente questo poi comporta anche dei problemi, anche questo, però intanto le letture tratte dall'Antico Testamento sono fisse.
Sono fisse, sì,
cioè, ma sono sempre uguali.
Ce ne sono alcune che non si possono modificare, che sono la lettura della creazione del mondo in Genesi 1, la lettura della legatura di Isacco in Genesi 22, normalmente chiamato il sacrificio di Isacco, però sì, non è il sacrificio, è la legatura di Isacco. Poi la lettura più fondamentale di tutte è Esodo 14, l'uscita di Israele dall'Egitto, e queste sono le letture fondamentali. Ne seguono anche altre, il profeta Isaia, di Baruch, e poi c'è il Vangelo della resurrezione, la resurrezione, ecco, di Gesù.
Fermiamoci alle letture prima dell'Antico Testamento. Noi avevamo in mente di leggere tutti questi testi, ma ovviamente non faremo a tempo. Allora, Genesi 1 è l'inizio del secondo capitolo, primo capitolo è l'inizio del secondo della Genesi. Ecco, in parte lei ci ha già spiegato perché è così importante, no?
Esatto, quello che va sottolineato anche qui per comprendere perché si fanno queste letture, la creazione, sì, la legatura di Isacco e l'uscita dall'Egitto, e poi la lettura della venuta del Messia, perché c'è nella tradizione di Israele il cosiddetto poema delle quattro notti, che è contenuto nel Targum palestinese. È un poema, questo, che è stato riscoperto solo nel 1956, e in questo poema si parla delle quattro notti del mondo, delle grandi quattro notti pasquali, della salvezza del mondo, e sono proprio la notte della creazione, la notte della legatura di Isacco, la notte dall'uscita dell'Egitto di Israele, e la notte della venuta messianica, della salvezza messianica, della venuta del Signore. Allora, i cristiani hanno a loro volta preso queste quattro notti fondamentali per giungere a confessare la loro fede pasquale. Quindi questi sono i testi fondatori della fede di Israele, soprattutto Genesi 22 e la legatura di Isacco e l'uscita di Israele dall'Egitto in Esodo 14. E questi testi i cristiani li rileggono nella loro veglia pasquale, perché la Chiesa non può celebrare il proprio mistero senza fare memoria del mistero di Israele. Ne va del mistero del Dio della promessa. Certamente è il modo cristiano di leggere l'Antico Testamento.
Ecco, qui ce lo siamo chiesti tante volte, soprattutto appunto facendo la lettura della Bibbia. Ecco, c'è in qualche misura una forzatura del testo biblico, perché c'è una sorta di asimmetria, no? Fra ciò che l'esegesi ormai ci ha abituato, ci sta abituando a capire, e cioè ad esempio che i testi dell'Antico Testamento non sono prefigurazioni di ciò che accade nel Nuovo, ma al contrario, è il Nuovo che ha assunto alcuni racconti, formule, preghiere, pensieri dell'Antico, e invece la consuetudine liturgica che accredita una lettura in parte superata, non so se è chiaro il problema, certo, cioè una sì, discrepanza fra esegesi e liturgia.
Io direi che non c'è discrepanza, non c'è. E non c'è neppure, come dire, una lettura superata, sono due tipi di lettura diverse, c'è la lettura esegetica, la lettura, parliamo dell'esegesi storico-critica, che dice l'oggettività del testo, la storicità del testo, e da parte c'è quello che viene chiamata la lettura liturgica oppure la lettura canonica, cioè quella lettura che la Chiesa fa dell'Antico Testamento. È una lettura di fede, appunto, è una lettura per giungere a vedere, non sforzando i testi, ma vedendo un filo rosso, un legame che arriva a rivelare il Dio che Gesù stesso ha rivelato. Cioè nell'Antico Testamento potremmo dire che Gesù ha preso nella sua predicazione, nel suo modo di annunciare Dio, ha preso una linea dell'Antico Testamento e ha mostrato la sua interpretazione di Dio. La Chiesa fa in questo modo.
Ecco, però è diverso dire che Gesù ha assunto una linea dell'Antico Testamento, e questo va benissimo, Gesù o gli estensori dei Vangeli, insomma.
Certo.
Ecco, e dire che invece quel testo è stato scritto per testimoniare di ciò che poi avverrà, cioè della figura di Gesù, che ovviamente non tutti gli ebrei, anzi quasi nessuno degli ebrei riconosce oggi.
Ma certamente, no, non è corretto dire che quel testo è stato fatto in funzione di testimoniare qualcosa, ma si può dire che alla luce del mistero di Cristo noi vediamo in quel testo il senso che vi è. Facciamo il semplice,
ecco, facciamo un esempio,
per non stare alla sì. pura teoria, appunto il racconto della Genesi, nella veglia pasquale, la liturgia della parola della veglia pasquale inizia col racconto della creazione. Nel grande canto, appunto, che si fa alla fine della liturgia della luce, che abbiamo prima commentato, si dice: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce. E noi sappiamo che nel racconto della Genesi, l'abbiamo già accennato, Dio dice sia la luce, e la luce fu. Quindi la creazione avviene nella notte, ed è nella notte che si squarcia la luce. Quindi anche qui ritorna il simbolo della luce in questo gesto fondamentale. E poi nella creazione c'è il secondo gesto fondamentale, che è quello che Dio separa le acque. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre la massa delle acque la chiama mare. Quindi c'è un atto di creazione tra terra e mare. Quindi la separazione delle acque è al centro della lettura fondamentale della veglia pasquale, quella che è la seconda lettura, Esodo 14, di Israele che passa in mezzo al mare e come sulla terra. Quindi vi è una simbologia che richiama che l'atto con il quale Dio salva Israele, lo fa passare in mezzo alle acque camminando sulla terra, è un atto creatore di Israele. E allora, come Dio ha salvato Israele, è lo stesso atto col quale Dio ha creato il mondo. E quindi qui si richiamano la simbologia della terra asciutta, del camminare in mezzo alle acque. Poi il tema fondamentale del racconto di Genesi 1, che Dio crea l'uomo a sua immagine, e nel risorto Dio ricrea l'uomo, nel risorto Dio riplasma l'umanità, che è la figura stessa del figlio Gesù Cristo.
Sì, però il problema un po' rimane, cioè appunto se il Nuovo Testamento riprende queste immagini, questi racconti in funzione di una rilettura, è un conto, se invece li assume come, un tempo si diceva, non so se si dice ancora, prefigurazione del Messia che avverrà nel Messia Gesù, questo è un po' un altro conto.
Ma non è una sorta di prefigurazione, è vero, soprattutto la lettura patristica vedeva il tipo e l'antitipo e la lettura tipologica, oggi la si comprende diversamente, ovvero dire si comprende quel tipo di lettura che appunto gli autori del Nuovo Testamento hanno fatto, di vedere una continuità, un mistero già presente, rivelato nei testi dell'Antico Testamento, che raggiunge la sua figura, la sua eloquenza nella rivelazione di Gesù Cristo. Quindi non è forzatura, è saper interpretare le scritture di Israele in modo cristiano.
Ecco, quindi un'esegesi ben, una liturgia ben interpretata, ben eseguita, probabilmente mette in luce questa voluta continuità, diciamo.
Esatto, questa voluta continuità, questa scrittura che si legge con se stessa e si interpreta da se stessa. La liturgia, facendo leggere testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, testi tratti dalla legge di Mosè, nei profeti, nei salmi, fa una grande sinfonia di scrittura, delle scritture, ed ne esce un'armonia, una sinfonia. E lì si comprende il mistero di Cristo. Ripeto, il risorto dice ai discepoli: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E i cristiani, i primi discepoli, hanno compreso il mistero di Cristo solo leggendo i testi dell'Antico Testamento. Questo è fondamentale, questo la liturgia continua a farlo adesso, domenica per domenica si leggono i testi di Mosè, dei profeti.
Quindi la liturgia la si può interpretare come un lavoro sui simboli?
Esattamente, lavoro sui simboli e lavoro di interpretazione dei testi.
Ecco, tra l'altro lei ha fatto cenno appunto a Esodo 14, la Pasqua di Israele, e io voglio tra parentesi ricordare, molti anni fa facevo una trasmissione molto bella, anche quello uno speciale di Pasqua con Paolo De Benedetti, sulle due Pasque, ecco, sui due passaggi del mare, sui due Pesach, la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. E De Benedetti è stato anche molto amico della vostra,
certo,
comunità. E però, per esempio, ecco, qui c'è la simbologia dell'acqua, no? Il mare attraversato, quella a cui faceva cenno lei prima.
Sì, facevo cenno che i due simboli fondamentali della veglia pasquale sono la luce e l'acqua. Guarda caso il mistero fondamentale delle acque che si aprono. Sappiamo bene che Pasqua, Pesach, significa passaggio.
Passaggio.
E quindi Israele passa attraverso le acque. E queste acque, sappiamo, nella Bibbia sono il simbolo del caos, del male. E quindi Israele passa. In Esodo 14 è Dio che è attore, è Lui che apre le acque, che fa passare. Quindi c'è questo passaggio, attenzione, la grande metafora, permettetemi di dire così, del passaggio di Israele all'asciutto in mezzo alle acque, poi le acque si chiudono, è la grande trasformazione del popolo. Al versetto 10 di Esodo 14 si dice che i figli di Israele alzarono gli occhi verso l'esercito del faraone, i carri, i cavalli, e dice: alzarono gli occhi, ebbero paura e gridarono al Signore per la paura. Dopo l'attraversamento, si dice al versetto 14, il popolo di Israele vide, credette e cantarono al Signore. Quindi questo passaggio è il passaggio di trasformazione di Israele dalla paura alla fede, dalla schiavitù alla libertà, dalla tomba alla vita, dal grido di disperazione al canto: voglio cantare in onore del Signore, ammirabilmente trionfato. Quindi il passaggio, questo passaggio fisico, simbolico, attraverso il mare, è il passaggio di fede tra il popolo di Israele che, prima di passare il Mar Rosso, quando vede che i carri del faraone gli corrono dietro e dice: ma non c'erano tombe a sufficienza per morire qua nel deserto? E sappiamo che l'Egitto aveva il culto delle tombe, quindi c'è molta ironia. e dopo il passaggio arriva a credere, arriva a cantare la propria fede.
Ecco, ai passi dell'Antico Testamento seguono alcuni passi del Nuovo. Ecco, qui quali sono? Anche qui fissi e mobili.
I passi del Nuovo Testamento sono fissi, soprattutto quella dell'Apostolo Paolo in Romani 13, che evoca il battesimo, morti e risorti con Cristo mediante il battesimo. Dicevo prima che la veglia pasquale è tradizionalmente il momento in cui vengono battezzati i catecumeni, coloro che hanno fatto tutto il cammino, e l'immersione nelle acque è l'immersione appunto nella vita del risorto. Quindi vedete che la simbologia delle acque di Genesi 1, l'atto di creazione, di Esodo 14, l'attraversamento delle acque, qui viene realizzato con l'immersione dei catecumeni nelle acque battesimali, l'immersione nella vita di Cristo per risorgere a nuova creatura.
Ecco, poi però invece le letture dei Vangeli cambiano.
Cambiano, ecco. ogni tre anni, su un ciclo di tre anni, a seconda del Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca. Quest'anno è stato letto il Vangelo di Marco.
Il Vangelo di Marco che però finisce praticamente senza la risurrezione.
Con la paura, con la paura, la follia. Ma è significativo questo, perché probabilmente anche noi, di fronte a qualcuno che ci viene a dire annunciare che la tomba vuota, che un uomo è risorto, ecco, saremmo presi dalla paura, e gli discepoli prendono le donne come sciocche, come incapaci di comprendere.
Ecco, ma a parte la paura, tutti questi racconti, appunto come lei ci sta dicendo, ci vogliono indicare poi quanto conta la vita di ogni essere umano, e forse che così il desiderio che non tutto sparisca dopo che la persona se n'è andata, che rimanga qualcosa di ciò che è stato, no?
Certamente.
E poi la testimonianza della morte ingiusta, il dolore dei viventi, ecco, tutti questi simboli messi assieme forse fanno questo grande racconto di resurrezione.
Sì, i racconti evangelici della resurrezione ci pongono davanti due elementi: quello della tomba vuota, il corpo non c'è più, quindi lo smarrimento delle donne che vedono la tomba vuota, e l'annuncio angelico. Questi angeli che interpretano, che dice: perché cercate il vivente tra i morti? Non è qui. Qui nasce tutto un travaglio di ricerca, non a caso il Nuovo Testamento parla di 50 giorni, che è un tempo simbolico evidentemente, non pensiamo che sia un tempo cronologico, in cui i discepoli sono passati dal timore alla fede, dalla paura alla confessione nella risurrezione, perché grazie al dono dello Spirito, all'illuminazione, quello che dicevo, la comprensione del mistero di Cristo attraverso la fede di Israele, le scritture, sono arrivati a comprendere che la vita di Cristo non poteva essere racchiusa nella tomba, che nell'annuncio Cristo è risorto dai morti vi era l'annuncio che ancora adesso i cristiani in questo giorno gridano con tutta la loro forza: Cristo è risorto, quella vita non è morta.
Ecco, a fare da contrappunto a questo potremmo leggere proprio un'altra poesia che lei stesso ci ha portato, di Nelly Sachs, appunto sulle vite che non hanno riscatto. Allora sentiamo ancora Francesca Rizzi che ci legge Nelly Sachs.
Come creature di nebbia, noi andiamo di sogno in sogno, sprofondiamo tra mura di luce, dai sette colori, ma infine senza colore, senza parola, elemento della morte, nella coppa cristallo dell'eterno, ali notturne, spogliate di ogni mistero.
Ecco, qui di nuovo abbiamo ali notturne spogliate di ogni mistero, elemento della morte nella coppa, cristallo dell'eterno. Qui sembra un abbandono, però ecco, forse come dicevamo prima, questo grande scenario creato intorno all'evento del risorto vuole mettere in atto qualcosa, no? per riscattare queste morti.
Certamente, per riscattare tutte le morti senza consolazione, tutte le vittime della storia, tutte quelle persone che non trovano giustizia nella vita. In Gesù Cristo noi confessiamo che queste vittime hanno la speranza in un giorno di trovare vita, di trovare giustizia. Gesù è l'emblema di tutte le vittime, e le vittime al tempo stesso sono l'emblema del mistero della morte di Gesù. Quindi di fronte al mare del mondo, dell'ingiustizia, delle vittime, il grido dei cristiani è quello di dire: l'ingiustizia non è l'ultima parola, c'è una speranza, nelle tenebre si accenderà una luce. E in questo penso stia veramente il cuore del mistero pasquale.
Andando verso la fine, Goffredo Boselli, intanto ascoltiamo un altro alleluia dal Messia di Handel, che è un altro grandioso grido di speranza, di possibilità. Ecco, lo ascoltiamo, è un testo tratto tra l'altro dal Messia di Handel, tutto costruito da frammenti di versi biblici, no? Allora ascoltiamo questo alleluia e poi le voglio chiedere ancora qualcosa. Goffredo Boselli, fratello Goffredo, un'ultima cosa le voglio chiedere. Lei ha qualche ricordo personale di una Pasqua che ha vissuto in maniera diversa dal solito? Lei intanto credo che come liturgista negli anni sia cresciuta la sua consapevolezza appunto di tutto quello che rappresenta la veglia pasquale, di quello che ci ha detto ora. Però ci sono stati momenti in cui ha avuto una percezione particolare di questo?
Sì, soprattutto negli ultimi anni, vivendola con la mia comunità a Bose, con i miei fratelli, le mie sorelle, gli ospiti che vengono a Bose, proprio quello che dicevo prima, questa liturgia che inizia nel buio fuori la chiesa, non si vede niente, nessuno, non si sente niente, e poi queste fiammelle che si accendono, questi volti che si vedono, quello mi ha rivelato veramente tanto del significato dello stare al mondo, del credere, del vivere con gli altri, di sperare insieme agli altri, di avere la fortuna di vivere in una comunità di uomini, di donne, di persone che credono insieme a me, e anche di persone che non credono eppure in qualche modo partecipano a loro modo, di una grande estensione, di un grande anelito di tutto il creato, degli animali, a una vita, perché io credo che credere nella resurrezione è un grande atto di fede nella vita.
Ecco, un po' anche come ce l'ha raccontato, cioè con questa congerie di simboli che contribuiscono ad attivare una fiducia nella vita. Va bene. Allora io la ringrazio molto per essere stato con noi in questa mattina di Pasqua. Una
grazie
buona Pasqua
a
lei, fratello Goffredo, e naturalmente a chi ci ascolta, da Gabriella Caramore, da Paola Tagliolini, Benedetta Caldarulo, i tecnici di oggi che sono stati a Roma Daniele Di Noia e Alberto Nonis a Torino. Grazie a tutti e una buona Pasqua.